questo messaggio intitolato Un Assoluto è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 4 marzo 1963 al City Auditorium in Houston, Texas, negli Stati Uniti d'America. Grazie fratello Hutchinson, buonasera a voi in Houston. Certamente lo considero un grande privilegio essere stasera di nuovo a Houston. Sono passati molti anni da quando sono stato qui l'ultima volta. Prima ero seduto laggiù e ho ascoltato ciascun oratore. Alcuni giorni fa, quando stavo per partire, venni a sapere che la pena capitale incombeva su quei due giovani. Pensavo, non mi perdonerei mai se accadesse qualcosa a questi due giovani, senza che io fossi andato là, avessi interceduto per loro e fatto tutto il mio possibile per aiutare loro, i loro padri, le loro madri, a salvare la vita dei loro figli. Houston è un luogo memorabile per me. Ho molti bei ricordi fin dalla mia prima visita qui molti anni fa dal fratello Kitson e da Herald of Faith e più tardi nell'auditorio con il fratello Raymond Ricci e gli altri predicatori della città, poi naturalmente della sera con il signor Ayers e il signor Kipperman quando la macchina fotografica diede la dimostrazione che non dicevo nulla di sbagliato ma che era la verità. L'obiettivo della macchina fotografica riprese la luce che vedevo in visione quale realtà, Cristo che predichiamo, che amiamo così tanto e che ha promesso di essere con noi. Era con noi e l'apparecchio fotografico riprese la sua immagine. Nel passato ho spesso detto di vedere ripetutamente la luce. Talvolta però le persone sono un po' scettiche, è comprensibile. Però quella sera la prova è stata prodotta. Era la prima volta che la luce fu fotografata. Da allora è stata ripresa ancora alcune volte, anche in Germania qualche tempo fa, mentre l'unzione era operante quando essa scese e poi sparì di nuovo. Queste cose non avvengono per glorificare un uomo, ma per confermare la presenza di Gesù Cristo in mezzo al suo popolo. Crediamo che lo stesso Signore Gesù è qui stasera per aiutarci in questo caso. Credo pure che la sua partecipazione è molto più grande di quanto non potrebbe mai essere la nostra. Naturalmente simpatizzo con questi genitori e sto spalla a spalla con tutti coloro che cercano di sottrarli alla vendetta della morte. So bene che questa non è una riunione di risveglio, ma una di quelle riunioni di preghiera indette per quelle anime sulle quali c'è l'ombra della morte. Siccome è già tardi, non parlerò a lungo. Vorrei volentieri leggere due passi della scrittura e far vedere il rapporto tra entrambi. Se avete la Bibbia con voi, aprite con me in Filippesi, capitolo 1. Leggiamo dal versetto 20. Secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora, come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Ora in Atti 2, 25 a 31. Poiché Davide dice di lui, io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché Egli è la mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio, e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Vogliamo chinare i nostri capi per pregare. Padre Celeste, ti siamo riconoscenti per la tua grazia. Questa sera siamo qui, o Signore, per chiederti particolarmente misericordia. Non lo faremmo se non avessimo la fede che tu ci saudisci. Da tutto il paese sono venute persone in aereo, da ovunque salgono preghiere verso di te, che la vita di questi due, per cui intercediamo fervidamente, venga risparmiata. Signore, ti preghiamo anche di fortificare i padri e le madri di questi due giovani persone, come abbiamo appreso il giovane ti ha dato la sua vita e desidera servirti. Abbiamo sentito dire da uno degli oratori che desidera diventare un predicatore del Vangelo. Ti prego, Dio, di darne l'opportunità a questo giovane. Perdonaci i nostri peccati, purifica i nostri cuori da ogni pensiero cattivo e da tutto ciò che c'è di ostacolo e impedisce che le nostre preghiere per queste persone possano essere esaudite. Abbiamo letto la tua parola e sappiamo che il cielo e la terra passeranno, che la tua parola però non può fallire. Ti preghiamo di mostrarci per mezzo dello Spirito Santo in questo caso qual è la tua santa volontà. Abbiamo udito cosa hanno detto l'avvocato e gli altri. Ora ti preghiamo di mostrarci cosa dobbiamo fare adesso, quale deve essere il nostro prossimo passo. Signore, siamo qui a questo scopo, mostracelo nella tua parola. Te lo chiediamo nel nome del tuo figliuolo, il Signore Gesù. Amen. Abbiamo letto i due passi biblici e riconosciuto quanto seria è la situazione. Per questo motivo siamo preoccupati. Quando ne ho sentito parlare, ho ricevuto il telegramma dalla madre, ho pensato, come sarebbe se tuo figlio o tua figlia si trovasse in simili difficoltà? Faremo tutto il possibile. Forse qualcuno dice, fratello Brana, ciò che hai letto era solo una piccola porzione della parola. Può darsi, però vedete, non si tratta del numero delle parole, ma di quel che esprimono. È una promessa di Dio. Stasera il mio tema, preso da questo testo, è un assoluto. Ho scelto questo tema mentre poco fa ero seduto nella mia stanza del motel perché penso che adesso abbiamo bisogno di qualcosa di positivo, un assoluto, a cui possiamo appoggiarci e di cui sappiamo che è vero. In un'ora così cruciale abbiamo bisogno di qualcosa di cui siamo convinti che sia giusto, qualcosa a cui possiamo appoggiarci nonostante come andrà la faccenda. Secondo l'enciclopedia Webster, un assoluto è un potere illimitato, qualcosa di definito in se stesso. Qualcosa di definito è lo stesso come un amen, è assoluto e con ciò definitivo, include tutto. Tutte le grandi conquiste che ci sono state nel mondo erano collegate ad un assoluto. Non si può fare nulla se non si ha qualcosa a cui ci si può appoggiare. Se un giovane ha intenzione di sposare una ragazza, deve conoscere il carattere di questa ragazza. Allo stesso modo la ragazza deve conoscere il carattere del giovane. Ella ha bisogno di qualcosa in cui riporre la sua fiducia. Questo giovane è sincero? È il marito giusto per me? Questa giovane mi darà nella vita ciò che mi aspetto da lei, fedeltà, eccetera? Ci deve essere qualcosa su cui fondare il loro matrimonio, qualcosa su cui sanno che reggerà. Per questo motivo, secondo la parola di Dio, vengono benedetti in chiesa e vincolati a questo assoluto. Paolo aveva un assoluto a cui ci si appoggiò fin dalla sua conversione durante tutta la sua vita. Cristo era il punto centrale della sua vita. Che certezza di avere un assoluto dove Cristo è il punto centrale della vita. Era una vita del tutto diversa dalla precedente. Disse la vita che vivo ora. Era una vita diversa dalla precedente. Paolo ebbe un'esperienza che lo portò a questa decisione. Era un uomo potente tra i giudei, un teologo di fama, però non era troppo sicuro della sua posizione. Un giorno si trovava sulla via verso Damasco, ecco che scese dal cielo una luce, la colonna di fuoco. Quale giudeo Paolo sapeva che era stata questa luce? La colonna di fuoco nella quale Dio aveva condotto il suo popolo fuori dall'Egitto. Avevano seguito questa colonna di fuoco perché era un giudeo. Egli gli chiese subito, chi sei, Signore? Lo conosceva come Signore, però adesso voleva esattamente sapere chi sei tu. Dalla colonna di fuoco percepì una voce, io sono Gesù. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo? Da quel momento Paolo sapeva che Geova dell'Antico Testamento è Gesù del Nuovo. Aveva qualcosa a cui appoggiarsi e per questo motivo poté scrivere anche la gloriosa Epistola agli Ebrei. Se avete nella vostra vita un assoluto, allora fate delle cose che altrimenti non fareste. Soprattutto se Dio è il punto centrale della vostra vita. Se Dio è il punto centrale della vita, allora si agisce come altrimenti non si agirebbe, talvolta in modo strano, insolito. Perché la vita di un cristiano è così strana, così insolita? Perché tiene conto della parola di Dio, che è quasi estranea per questo mondo. In tutto il mondo ci sono delle chiese, delle comunità, delle organizzazioni, delle religioni in gran numero. Da quanto in quel tempo sono stato da voi qui a Houston, ho fatto 7 volte il giro del mondo e ho raccolto molta conoscenza sui dei, sulle religioni di questo mondo, però non ne parlo. Parlo di un assoluto, vale a dire essere unito con Cristo. Ciò fa di voi una strana persona. fate delle cose insolite, il vostro pensare è del tutto diverso di come era prima, perché avete trovato qualcuno in cui la vostra fede è saldamente ancorata. Lui, colui che ha creato il cielo e la terra, la cui parola ha potenza creatrice. Dio chiamò il mondo all'esistenza e non c'è nulla che sia troppo difficile per Lui. Accettando la Sua parola ricevete voi stessi potenza creatrice, una parola e un pensiero espresso. Paolo arrivò al punto che non poteva più appellarsi alle sue esperienze teologiche perché aveva una testimonianza personale, aveva incontrato Dio e sapeva che Dio l'aveva chiamato. Nessuno aveva bisogno di dirgli qualcosa in merito. Era assolutamente sicuro che Dio era ancora lo stesso Dio, se anche il mondo potesse esserlo davvero, se questo gruppo che stasera è qui potesse rammentare che Dio è ancora sempre Dio. Allo stesso modo Egli è in grado di esaudirci in questo caso, come Egli lo è quando è necessaria la guarigione divina o qualcos'altro, Egli è ancora sempre Dio. Dobbiamo semplicemente mettere la nostra speranza in questo, e non solo la nostra speranza, ma dobbiamo essere convinti di quanto Egli dice, perché sappiamo che è la verità. Simili persone si comportano stranamente, sembrano dimenticare quel che è negativo perché hanno trovato un assoluto, cioè la parola di Dio. Gesù disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Se abbiamo la parola della promessa, un fallimento è impossibile, essa non può venir meno. Credo che i credenti venuti a questa riunione di preghiera qui a Houston siano interessati alla vita. Siamo riuniti qui per invocare la potenza che sta al di sopra di tutte le leggi umane, di ogni potenza umana, e che può inclinare i cuori degli uomini, come Egli l'ha fatto con il cuore del faraone in Egitto. Egli è Dio. Adesso dobbiamo distogliere il nostro sguardo da ciò che è negativo e volgerlo verso quel che è positivo. Prima di poter credere, si ha bisogno di qualcosa in cui si possa credere. In cosa potete mettere più fiducia e fede che nella parola del Dio vivente, nella potenza dell'Onnipotente che ha creato ogni cosa? In che cosa altro potremmo mettere la nostra speranza? Il vostro modo di vedere cambia, agite diversamente, se aspettate che Dio adempia la sua promessa. Se sorgono delle difficoltà, come adesso, abbiamo un'ancora, qualcosa che vi tiene, a cui siete attaccati. È una promessa della parola di Dio a cui ci appoggiamo, come l'ancora durante una tempesta è l'assoluto per una nave. La nave può fiduciosamente prendere il largo se la nave ha un'ancora. Voi uomini qui a Houston abitate vicino al mare e vedete entrare delle navi. Ci si potrebbe chiedere perché se portano con sé questa pesante ancora. Però quando infuria una tempesta, il mare è agitato e potrebbe far sbattere la nave sulla riva, farla sfracellare o rovesciare in acque basse. Allora si naviga verso acque più profonde e si getta l'enorme pesante ancora nelle acque. Questo trova un appoggio sul fondo marino e si aggaggia forse alla cima di una montagna che non si può vedere dall'alto. Allora le tempeste possono infuriare, essa ha un assoluto. L'ancora è da qualche parte là sotto, però tiene, le onde si infrangono contro la nave, però ha un assoluto che tiene. Così è con l'uomo che si appoggia a Cristo e alla sua parola e la crede. Un assoluto ha qualcosa che lo tiene. Un assoluto è come la stella polare, quando qualcuno si è smarrito, quando si è perso l'orientamento e si desidera ritrovare la propria via, la stella polare è un assoluto. Ci sono ancora altre stelle, ma cambiano la loro posizione, la Terra gira e per questo motivo si trovano sempre altrove. Sapete che la stella polare sta allo stesso posto dalla sera alla mattina? La Terra gira, però una stella non si muove. Si trova sopra l'asse della Terra, è una stella fissa. Se conoscete la stella polare, troverete sempre la vostra via, anche se si è smarriti e non si sa più dove bisogna andare. Conosco una stella che è ancora più importante della stella polare. Chi si appoggia a lui e riconosce la sua presenza, trova sotto la sua guida, vale a dire per mezzo della sua parola, la sua via. È la via d'uscita da tutte le ristrette, la via verso la pace, la via verso il successo, la via verso la vita è seguire questa stella, il Signore Gesù. Se vi orientate secondo questa stella, lo Spirito Santo è la bussola che indica solamente e unicamente questa stella. L'ago magnetico della bussola è sempre rivolta verso il polo nord, non importa in che giungla vi troviate, quale boscaglia vi attorna o quanta nebbia c'è sul lago. Si può girare la bussola come si vuole, il suo ago indica sempre però il nord. Se cadiamo nella ristretta e confidiamo in Cristo, allora una cosa è sicura: lo Spirito Santo ci indica la parola che ci conduce alla nostra stella polare ed Egli ci libera da ogni ristretta. Egli è il nostro assoluto. A qualcuno che si è smarrito in una regione selvaggia, la bussola indica la via d'uscita. Se ci troviamo in difficoltà, c'è solo uno che è così affidabile come la stella polare. Finché gira la terra, la stella polare rimarrà al suo posto. In considerazione dell'eternità, Cristo rimarrà sempre il Salvatore, la via d'uscita da ogni difficoltà, da ogni divergenza, da ogni prova, da tutto. Se siamo legati a Lui, non diventiamo agitati e nervosi come quelli nel mondo che dicono: adesso cosa devo fare? Ora cosa dobbiamo fare? Allora non siamo ancora ancorati. Un uomo che ha ancorato la sua anima, la sua fiducia in Gesù Cristo, sa che il Padre gli darà quel che gli chiede nel suo nome, perché Gesù ha detto: lo farò. Con ciò è sistemato, è l'amen, l'assoluto, è definitivo. Se Gesù ha detto: ciò che chiederete nel mio nome io lo farò, allora è definitivo. Allora è così: tutte le cose che avete chiesto in preghiera, credete solo che le avete ricevute e le otterrete. Con ciò è sistemato. Basta questo: se siamo veramente ancorati, lo crediamo e abbiamo fatto di Lui il nostro assoluto, Egli lo fa. Egli è l'assoluto che ci libera da ogni paura. Non avete più paura se siete veramente ancorati nella roccia dei secoli. I marinai non hanno paura finché l'ancora è agganciata laggiù nella roccia, per quando le onde possano sbattere la loro nave. Certamente no, essi lo sanno, la nave è al sicuro, non si sfracellerà contro una scogliera, non verrà trascinata in acque basse o rovesciata, perché è assolutamente sicura, ancorata alla roccia. Se un uomo prega la preghiera della fede e ha ancorato la sua fede nella parola di Dio, allora non si spaventa, perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà mai. Possono venire a dire ciò che vogliono, la nostra fede riposa in Dio solo, lo crediamo. Ci fu un tempo in cui le buone maniere a tavola erano basate su quanto diceva una donna. Credo che il suo nome fosse Emily Post. Lei era l'assoluto per quanto riguardava le buone maniere a tavola. Se Emily Post diceva: i fagiolini si mangiano con il coltello, allora era così, era vincolante, perché lei era l'assoluto per le buone maniere a tavola. Se lei avesse detto: il caffè si beve dal piattino e succhiandolo, allora ciò sarebbe stato l'assoluto, indifferentemente da quanto strano sarebbe sembrato. Tutti concordavano con ciò, perché là si era accettata come direttiva per le buone maniere a tavola. Abbiamo bisogno di un assoluto in ogni cosa che facciamo. Se vogliamo veramente raggiungere qualcosa, dobbiamo avere un assoluto. Ci fu un tempo in cui la Germania, la parola Hitler, era un assoluto. Altri potevano dire quel che volevano, la parola Hitler era l'assoluto. Se diceva debbono morire, allora venivano uccisi. Se diceva rimangano in vita, rimanevano in vita. Che dicesse dichiariamo la guerra oppure non dichiariamo la guerra, qualsiasi cosa fosse, la sua parola era assoluto. Ci fu un tempo in cui l'Italia aveva un simile assoluto, era la parola del dittatore Mussolini. Si dice che abbia sparato al suo autista quando una volta è arrivato a prenderlo un minuto in anticipo. Come giustificazione disse: non voglio che tu venga un minuto in anticipo, voglio che tu sia puntualmente qui. La sua parola era definitiva, tutta l'Italia l'obbediva. In Egitto ci fu un tempo in cui il faraone era l'assoluto, però tutte le sue decisioni erano decisioni umane e tutte sono sparite. Perché? Perché non concordavano con la parola di Dio a favore della vita umana. Desidero e spero che ciò sprofondi in voi come un'ancora. Se vogliamo salvare vite umane, allora dobbiamo essere in armonia con la parola e il piano di Dio per gli uomini. L'unica possibilità di trovarlo è trovarlo nella sua parola, crederlo e precisamente adesso. Per quanto concerne il faraone, qualche tempo fa in Egitto ho visto che bisogna scavare 6 metri circa in profondità per trovare i luoghi dove i faraoni regnarono sulla terra. Tutti i grandi dominatori che ci sono stati, i loro regni sono decaduti e scomparsi. Ma c'è un regno che è elevato al di sopra di tutti gli altri regni, si stende fino al cielo e non passerà mai. In esso regna un re che ha concepito il suo piano e crediamo quel che gli ha deciso, e il nostro assoluto si adempirà qualunque cosa venga detta. Ciò vale per sempre. La nostra Suprema Corte di Giustizia è pure un assoluto, l'ultima istanza per tutti i procedimenti giudiziari. Dobbiamo averla. Forse non siamo sempre d'accordo con le sue decisioni, come fu il caso per molti con quelli di Hitler e degli altri. Tuttavia abbiamo bisogno di questo assoluto. la Suprema Corte di Giustizia l'assoluto per la nazione e per il lavoro giudiziario. I tribunali locali prendono una decisione, però la Corte Suprema ha l'ultima parola. Un paese ha bisogno di qualcosa di simile perché la nazione è legata all'assoluto della Suprema Corte di Giustizia. Tutto ha bisogno di un assoluto. Sapete che perfino ogni gioco con la palla ha bisogno di un assoluto? Naturalmente, chi è l'assoluto in un gioco con la palla? L'arbitro. Senza arbitro non vale. A seconda dove si trova seduto, uno vede se era un lancio non valido e l'altro se era una rete. Però nonostante quel che dicono gli spettatori o qualcun altro, se l'arbitro dice rete, allora è rete. A questo scopo c'è l'arbitro. Cosa sarebbe se non ci fosse l'arbitro? Ci sarebbero continuamente delle liti e una confusione tremenda, così che nessun gioco potrebbe cominciare. Per questo motivo c'è bisogno di un assoluto per un gioco, deve esserci. Anche un semaforo è un assoluto. È un assoluto nel traffico stradale. Cosa avverrebbe se non ci fossero semafori o se venissero spenti e voi andaste lungo la strada? Allora viene una persona da questa direzione che dice: sono venuto prima io, devo attraversare, altrimenti arrivo troppo tardi al lavoro. Allora si formerebbe subito un ingorgo, ma il semaforo regola il flusso del traffico, è un assoluto. Col verde possiamo andare, col rosso dobbiamo fermarci. Se non ci fossero semafori, ovunque ci sarebbero ingorghi. È così in senso figurato con la fede cristiana di oggi. Abbiamo troppi ingorghi perché ognuno fa il suo proprio assoluto. Però abbiamo un assoluto, vale a dire la parola del Dio vivente, ci sistema tutto e per sempre, qualunque cosa dicono gli altri. Se è quasi arrivati così lontani, come era nel tempo dei giudici, ognuno ha il suo proprio assoluto, però tutti passeranno come i faraoni e così via. L'assoluto di Dio è la sua parola, egli ce l'ha data. Il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai. Ciò mi piace. Non abbiamo più molto tempo, perciò vogliamo considerare brevemente alcuni uomini che si sono trovati in difficoltà dove la morte era vicina, così lo viviamo stasera e che avevano un assoluto. Vogliamo farci un'idea di alcuni. Incominciamo con quella storia nota da tempo quando i peccati aumentarono eccessivamente sulla terra e Dio ne fu nauseato, così che il mondo dovette essere distrutto. Ecco che Dio diede a Noè un assoluto. La sua parola. L'assoluto fu la salvezza per gli uomini. Noè sapeva che il mondo sarebbe stato distrutto, però Dio gli diede l'assoluto, la sua parola, per proteggere il suo popolo dalla morte. Qual era quell'assoluto che doveva salvare gli uomini dalla morte nel tempo di Noè? Era la parola di Dio. Essa era l'assoluto, qualunque cosa dissero gli altri. La scienza diceva: là sopra non c'è pioggia, possiamo perfino studiare la luna con i nostri strumenti, là non c'è pioggia. Come dovrebbe scendere pioggia da lassù? Se Dio dice che pioverà, allora egli può mettere la pioggia nel cielo perché lui l'ha detto. Noè si mise all'opera, rilassato, e costruì un'arca per la salvezza degli uomini. Un assoluto fu dato agli uomini, che sarebbero stati salvati se fossero andati per la via preparata secondo l'assoluto. Anche noi abbiamo accettato l'assoluto. Con quel che sto per dirvi, vorrei spiegare qualcosa ai genitori di questi giovani. Talvolta veniamo provati dopo averlo accettato per dimostrare se crediamo veramente. Di solito è così che Dio agisce. Egli non può cambiare il suo programma, perché Egli stesso è la parola. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne e ha abitato per un tempo fra noi. Egli è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Egli è sempre Dio. Quando Dio viene invocato e interviene, allora il suo modo di agire è valido per sempre. Egli deve attenersi a questo e non lo può cambiare perché è infallibile. Io posso cambiare la mia opinione, e voi pure, perché siamo fallibili. Per questo motivo commettiamo degli errori. Dio però non può cambiare la sua decisione perché è infallibile e perciò il suo agire è sempre perfetto. Egli non può dire: qui mi sono sbagliato e cambierò la mia decisione. Questo significherebbe che Dio muta. Però Dio non può mutare, neanche la sua parola può mutare, gli rimane per sempre lo stesso. Dio mise Noè alla prova dopo che ebbe accettato il suo assoluto. Noè entrò nell'arca e Dio chiuse la porta dietro di lui. Sicuramente si aspettavano che già la mattina seguente sarebbero salite nuvole nere, che avrebbero cominciato a tuonare, a lampeggiare e a piovere. Però la mattina seguente si alzò il sole risplendente come sempre. Posso immaginare i mezzi credenti che dicevano: andiamo laggiù, forse il vecchio uomo ha lo stesso ragione, forse la scienza sbaglia e lì sopra c'è pioggia. Pensate che fino a quel momento non aveva mai piovuto. Il secondo giorno Ecco che il sole risplendeva esattamente come sempre, allo stesso modo il giorno successivo fino al settimo giorno. Noè era salito al piano superiore dell'arca, cosicché poteva osservare il cielo. E la mattina dell'ottavo giorno, dopo che gli uomini avevano rifiutato l'unica e perfetta possibilità che Dio aveva loro offerto per la loro salvezza, incominciò a piovere e le fogne si riempirono. Finalmente l'arca si sollevò e portò in sicurezza Noè e tutti coloro che erano sopra. Furono salvati perché credevano alla parola di Dio, alla sua parola della promessa, quale assoluto. Non importa quanto terribile sembra essere, quanto è oscuro, credete al vostro assoluto. Mosè aveva tentato di salvare la vita dei poveri ebrei. Le cose andavano male per loro, quasi come per questi due giovani che stasera tentiamo di salvare. Erano schiavi e venivano uccisi a piacimento in qualsiasi momento si volesse. Mosè sentiva nel suo cuore che non era la volontà di Dio. Cercò di farlo con l'aiuto della sua istruzione. Voleva riuscirci tramite i suoi propri sforzi e fallì miseramente. Fece qualcosa di sbagliato uccidendo un uomo, ciò fu terribile. Poi fuggì nel deserto e vi trascorse 40 anni. Un giorno però, mentre pascolava le pecore, molto lontano nel deserto, vide una luce in roveto. Quando Mosè si avvicinò alla luce, la voce di Dio si fece sentire da questa colonna di fuoco nel roveto, con le parole «Mosè, Mosè». Egli rispose, «Eccomi, Signore!» Allora egli disse, «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è sacro. Ho udito il grido del mio popolo, ho udito le loro riunioni di preghiera. Mi ricordo che ho dato loro una promessa. Oh, stasera ciò dovrebbe infiammare i cuori di tutti i cristiani credenti. Io sono Dio, io ricordo le mie promesse». Come era scritturale questa voce. Poi egli disse, «Mosè, io ti mando laggiù per liberarli». Ho già detto all'inizio che quando si accetta l'assoluto di Dio, si fanno talvolta delle cose che sembrano ridicole agli occhi delle persone. Potresti immaginare un uomo il quale dovette fuggire dall'Egitto, ritorna laggiù la mattina dopo aver visto questo assoluto? Quel che Dio disse era per lui una conferma assolutamente sicura, perché era la parola, c'era una promessa, ed ora il grande Dio che aveva creato ogni cosa la confermava. Egli operò davanti a Mosè un miracolo e con ciò dimostrò che egli era Dio il creatore. La mattina seguente Mosè prese sua moglie col bambino in braccio, lo mise sul mulo. L'uomo di 80 anni d'età con la sua lunga barba e calvo si avviò con il bastone in mano verso l'Egitto giubilando rumorosamente. «Dove vai, Mosè?» «Vado in Egitto per vincerlo». Un'invasione fatta da un solo uomo. Perché? Perché aveva un assoluto, aveva qualcosa, la parola di Dio alla quale poteva appellarsi. Un uomo di 80 anni con un asino, un bastone in mano, era tutto ciò che aveva. Immaginate oggi un'invasione della Russia fatta da un solo uomo. Si recò laggiù ed eseguì il suo incarico perché aveva un assoluto, aveva parlato con Dio, aveva udito la voce di Dio. Egli le seguì. Perché era lui durante tutta la sua vita, era un assoluto. Nessun uomo ha il diritto di stare dietro al pulpito e predicare l'Evangelo a meno che abbia calcato questo suolo sacro, così che nessun agnostico o incredulo lo possa allontanare dal soprannaturale di Dio. Gesù non lasciò predicare i suoi discepoli, anche se lo conoscevano bene. Dovettero andare a Gerusalemme e ivi aspettare finché fossero rivestiti di potenza dall'alto. Avevano bisogno di questa esperienza. Mosè aveva saputo di essere un profeta, aveva saputo di essere stato destinato a questo compito, però non aveva ancora avuto l'esperienza personale, l'assoluto, la conferma che la liberazione del popolo si sarebbe veramente realizzata se si fosse recato laggiù. Dopo non fu più lo stesso. Egli andò laggiù perché aveva l'assoluto e fece esattamente quanto Dio gli aveva comandato. Nel suo cuore non c'era paura quando gettò il bastone che diventò un serpente e l'imitatore dai sentimenti carnali comparvero con la loro specie di ministero. Gettarono i loro bastoni e fecero la stessa cosa. Mosè seguiva esattamente quanto Dio gli comandava. Non aveva bisogno di far altro che aspettare la manifestazione della gloria di Dio. Alla fine Dio fece sì che il suo serpente inghiottisse tutti gli altri. Avvenne così. Era certo che Dio, che gli aveva dato questo incarico, avrebbe preso cura di lui in questa situazione difficile. Stasera, in base al fatto che il giovane ha consacrato il suo cuore a Cristo, Non possiamo prendere possesso di questo assoluto che Dio è in grado di rendere possibile l'impossibile? Egli può guidare il cuore del giudice. Perché proviamo così tante altre cose? Mettete Dio al primo posto e appoggiatevi alla promessa. Dio ha promesso che Egli lo farà. Pensateci, Mosè fu cambiato per sempre perché prese Dio in parola riguardo alla sua parola e la credette. Sperimentò che la promessa si adempì a suo riguardo. Si potrebbe citare parecchi altri, però non abbiamo tempo. Oggi, mentre prendevo appunti, pensavo anche cosa accadde a Daniele, per cui l'adorazione di un altro Dio significava la pena di morte. Però era in relazione con Dio e sapeva che Dio era in grado di salvarlo. I tre ebrei, che vennero gettati nella fornace ardente arroventata 7 volte più del solito e avrebbero dovuto bruciare nel calore, credettero a Dio. Dissero: il nostro Dio ha il potere di liberarci dalla fornace ardente. Perché? Perché avevano un assoluto, la parola di Dio. Quanto più Dio, che poteva liberare quegli ebrei dalla cella della morte, della fornace ardente, può liberare questo giovane ebreo dalla cella della morte in cui si trova adesso. Egli è ancora sempre Jehovah Dio, ciò che egli è sempre stato. Come l'apostolo Paolo, riconosciamo anche noi che lo stesso Dio vive oggi e dello stesso ieri, oggi e in eterno. I cristiani possono afferrare la mano immutabile di Dio e mutare l'intera situazione. La preghiera cambia le cose, questo lo desideriamo. Cosa possiamo dire di Giosuè? Come doveva attraversare il Giordano? Sembrava che Dio avesse una strana strategia militare, perché proprio in aprile il livello dell'acqua è molto alto. Però egli disse a Giosuè: sollevate l'arca del patto e passate dall'altra parte. Non aveva bisogno di fare di più. Dio divise il Giordano e asciugò il fondo, così che attraversarono e furono salvati. Fu glorioso, non c'è da meravigliarsi che Giosuè abbia detto: quanto a me e alla casa mia, serviremo al Signore. Quanto mi piacerebbe parlare ancora di Davide, il grande patriarca, però non abbiamo più tempo. Poco fa qualcuno ha parlato dei peccati di Davide, però gli sono stati perdonati. Quando salì in battaglia si perse d'animo, come si dice in genere, perché l'avversario era forte. Davide si trovava sotto l'albero, il sudore gli correva giù, però a un tratto udì un rumore nel gelso e tutto fu diverso. Davide si alzò e attaccò perché aveva un assoluto, sapeva che Dio andava davanti a lui. Possiamo pregare una preghiera di fede che induce Dio a operare laggiù in mezzo al comitato di scarcerazione? Certamente che lo possiamo. Crediamo che lo possiamo e ci appoggiamo all'assoluto. Abramo chiamava le cose che non c'erano come se fossero, perché aveva un assoluto da Dio tramite la promessa che Dio gli aveva dato, che avrebbe avuto un figlio da Sara. Egli aveva quasi 100 anni, le 90. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per l'incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. E noi rivendichiamo essere figlioli di Abramo. Dai giorni di Abramo la Bibbia è stata scritta e noi tutti abbiamo la testimonianza del passato, che Geova mantiene la sua parola. Cristo è il figlio di Dio, egli è il mediatore tra Dio e gli uomini, e al di fuori di lui non c'è altro mediatore. Egli ha promesso: se chiederete al Padre qualcosa nel mio nome, ciò vi sarà dato. Rivendichiamo essere i figlioli di Dio. Abramo chiamava le cose che c'erano come se non fossero, e all'inverso, perché credeva pienamente a Dio. Lo credo con tutto il cuore. Cristo era il punto centrale della vita di Paolo, questo era il suo assoluto, si appoggiava a questo. Cristo era l'assoluto della resurrezione, come abbiamo letto, disse: Dio aveva fatto questo giuramento a Davide, che l'anima sua non sarebbe rimasta nel soggiorno dei morti. Un giuramento pone fine ad ogni incertezza. Egli ha giurato che l'anima sua non sarebbe rimasta nell'inferno, ma che egli lo avrebbe risuscitato. Perciò egli confidò in Dio, venne crocifisso, morì, risuscitò e salì al cielo, perché credette in Dio. Poiché egli ci ha dato un esempio, tanto più possiamo prendere questo assoluto. Se per Cristo bastava una sola promessa, quanto più lo possiamo come la famiglia di promesse. Il sangue di Gesù Cristo purifica completamente, passando al di sopra di quell'abisso che a cagione dell'incredulità ci separa da Dio, ci ha riportati alla sua presenza, cosicché possiamo parlare con lui e tanto più qualcosa può avvenire. Sì, dobbiamo avere un assoluto. Mentre arrivo alla conclusione, mi viene in mente una persona, George Washington. Quando la giovane America combatteva per la sua sopravvivenza, per la vita di questa nostra grande nazione, George Washington era un cristiano, era credente. A Valley Forge, così si dice, solo una terza parte dei soldati americani aveva le scarpe ai piedi. L'inverno era freddo, c'era il gelo, il fiume era ghiacciato, sull'altra sponda c'erano gli inglesi. La vita di questa piccola nazione era in gioco. Cosa fece? Era credente. Nella notte uscì, si ginocchiò nella neve e pregò tanto che alla fine fu completamente bagnato dalla neve sciolta fino all'altezza dei fianchi. Però finché ebbe l'assoluto, la risposta di Dio, che Dio gli avrebbe dato la vittoria. Il giorno seguente niente poté più trattenerlo nella Valley Forge. Attraversò il Delaware, si fece largo con i suoi soldati miseramente vestiti, scalzi e infreddoliti attraverso il ghiaccio e la neve. Vinse dopo che 3 pallottole avevano perforato il suo mantello. Perché? Perché confidava nell'assoluto dell'esaudimento della preghiera. Amen. La nostra nazione è stata fondata su simili cose. Cosa succede con le persone che oggi pretendono di essere credenti? Perché ci troviamo in un'ora come questa dove tutto è così sconvolto? Non siate turbati, siamo dei soldati, certamente. Egli pregò finché ricevette la risposta. Poi nessuna circostanza lo trattenne, nella nebbia, sopra il fiume, nei soldati scalzi. Potevano vincere perché Dio l'aveva detto. Perfino la pallottola di un fucile nemico non poteva ucciderlo. Com'è possibile? Aveva avuto una riunione di preghiera e aveva ricevuto una risposta. Cosa accadde in quella notte quando l'apostolo Pietro era in prigione e il giorno seguente doveva essere condannato a morte? Doveva ricevere la pena capitale come adesso questo giovane ebreo. Però cosa fecero? La stessa cosa che facciamo anche qui a Houston. Si radunarono per pregare in casa di Giovanni, soprannominato Marco. Mentre pregavano, un angelo del Signore sopraggiunse nella prigione, aprì le catene e le porte e condusse Pietro fuori. Questi andò poi direttamente alla riunione di preghiera. Credo che lo stesso Dio vive ancora stasera. Se Dio non fosse lo stesso, allora ci sarebbe qualcosa di sbagliato, certamente. Per mezzo di che cosa avvenne? Tramite una riunione di preghiera di cristiani fedeli, credenti, che credevano che Dio avrebbe salvato il loro fratello dalla pena capitale. Erano credenti che pregarono per tutta la notte, che giacquero sulla loro faccia e gridarono a Dio. Poco prima un predicatore disse che aveva pregato per tutta la notte. Oggi il problema è che le persone abbandonano troppo presto, divengono stanche, assonnate, resistono appena per una preghiera di 10 minuti. Qualcosa non va. Se amiamo Dio non dovremmo rimanere inoccupati. Tutto ciò che è in noi dovrebbe esprimere l'amore di Dio, dovrebbe essere la nostra speranza, la nostra brama. Amen. Siamo così pigri, siamo così indifferenti perché il mondo intorno a noi è votato alla morte. È così, gli uomini vivono e muoiono senza Dio, non ci importa. Pensiamo che sia sufficiente appartenere a una chiesa. Alcune settimane fa ho parlato in una chiesa sulla venuta di Cristo. Dopo qualcuno uscendo mi disse: fratello Brana, tu spaventi le persone a morte. Chiesi: con che cosa? Disse: hai parlato sulla venuta di Cristo? Non ne voglio sentire parlare. Ho un figlio piccolo che devo allevare, una figlia che va ancora a scuola. Dissi: la venuta di Cristo è però la cosa più bella che io possa immaginare, certamente. La Bibbia dice: tutti quelli che amano la sua apparizione. Oh, che giorno sarà quando questo mortale rivestirà l'immortalità e questa casa pestilenziale in cui abito sarà mutata in un attimo in un corpo glorioso simile al suo. Dovrebbe essere il desiderio più grande della Chiesa. Ogni uomo e ogni donna dovrebbe ardere cercando di salvare anime sulle strade ovunque, naturalmente. Mi chiedo se ci orientiamo secondo questo assoluto come presumiamo di fare. È veramente la stella mattutina alla quale guardiamo? Se confidiamo sul fatto di appartenere a una Chiesa o una denominazione, allora gireremo con loro come il mondo gira. Però c'è una stella che è immutabile, c'è qualcosa che non può cambiare, è Dio. Dio non può mutare, la sua parola non può cambiare, la sua Bibbia non può cambiare. Un uomo che è nato di nuovo per mezzo dello Spirito di Dio, nel quale Cristo vive, confermerà ogni promessa con un Amen, certamente. Ciò di cui abbiamo bisogno sono delle riunioni di preghiera. Prima dobbiamo diventare credenti, e per noi credenti la parola di Dio deve essere il nostro assoluto. La parola di Dio è l'appoggio di ogni credente. Gesù disse nella sua parola: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Riflettete un po' su ciò. Avete ancora bisogno di un assoluto? Potete confidare ancora in qualcosa di più? Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete. Vogliamo perciò chiedere a Dio di guidare il cuore del giudice e della commissione di scarcerazione affinché questo giovane esca dalla cella della morte. Se lo chiediamo pieni di fiducia in questa riunione di preghiera, lo crediamo, allora lo riceveremo. In questo modo credo in Dio. poiché credo in Dio, stasera sono qui. Per questo motivo ho disdetto delle riunioni per essere qui oggi. Stanotte devo percorrere alcune centinaia di miglia per ritornare a Tucson, in Arizona, però sono rimasto per unire la mia fede con la vostra fede. Si tratta di un uomo, di un'anima che laggiù è in apprensione. Qualcuno si trova in estrema difficoltà. Noi cristiani dobbiamo svegliarci e porci di fronte alla realtà. Una genuina vera fede, ancorate nella parola di Dio, appellatevi alla promessa. Certamente essa dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, potete domandare quel che volete, e se il mio popolo, sul quale invocate il mio nome, si raduna e prega, io le esaudirò dal cielo. Si tratta della riunione di preghiera. Credo che si dovrebbe parlare con gli avvocati, il giudice della commissione di scarcerazione. È in ordine, però fratello, se la tua speranza non è ancora in qualcosa, se va al di là dell'ambito umano e dei pensieri umani, sarai estremamente deluso. Se tu puoi esprimere la tua fede in un simile posto che conosci e rimani e preghi finché Dio risponde e sai nel tuo cuore che si adempirà, allora qualcosa avverrà. Ho sperimentato come dei morti furono risuscitati nella camera mortuaria, ho visto ciechi recuperare la vista e sordi l'udito, ho visto come delle persone sono state guarite dal cancro, da tumori maligni, dalla lebbra per mezzo della potenza dell'Iddio Onnipotente, perché credevano in Dio che ha dato la promessa e che è in grado di adempiere la sua promessa. È una fede genuina, vera, come la possedeva Abramo. Afferratela, appoggiatevi ad essa, pregate. Non solo inginocchiatevi e dite: oh Dio, libera questo povero giovane e mandalo a casa. Noi tutti lo desideriamo, siamo perseveranti finché non accada qualcosa. Se qualcosa avviene, allora tutti in questo piccolo gruppo che si è radunato stasera in questo auditorio riceverà la certezza. Lo otterremo se abbiamo abbastanza fede nella potenza di Dio. Se preghiamo con perseveranza finché abbiamo ricevuto il collegamento e scenda l'assoluto, la colonna di fuoco che 12 anni fa da qui a Houston fu ripresa dalla macchina fotografica di Ted Kipperman. Stasera egli è qui, c'è ancora, sempre così potente come allora, per liberare questo giovane. Se solo lo crediamo, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credo con tutto il mio cuore, perciò sono qui per offrire a Dio la mia preghiera con le vostre preghiere, che egli risparmi la loro vita. Se potete perseverare nella preghiera finché abbiate la risposta, la certezza, come lo sperimentò Wesley, come lo visse Giovanni soprannominato Marco, e lo sperimentarono Daniele e Mosè, questo assoluto di cui sapete di essere ancora in esso, su questo assoluto il Signore ha edificato la sua chiesa, nessun tribunale del paese può opporsi a lui. È vero, certamente. Lo stesso Dio che poté cambiare un genuino cristiano, quell'ebreo col naso storto di nome Paolo, sulla via quando voleva arrestare i cristiani e consegnarli alla pena capitale, questo stesso Dio vive ancora stasera. Egli può cambiare la legge in grazia semplicemente quante volte lo desidera. Alleluia, anche se mi definissero santone, comincio lo stesso di nuovo con ciò. Credo a Dio, amen, certamente. Se avete pregato con perseveranza, allora si adempirà Marco 11:22, dove gli disse: abbiate fede in Dio, in verità vi dico che chi dirà questo monte togli dirà, se avete ricevuto questo assoluto, se siete stati unti con lo Spirito Santo, che al di sopra di ogni prova scientifica, che ha chiamato ogni cosa all'esistenza prima che ci fosse un atomo o una molecola. Se la vostra anima è ancorata in ciò, niente può più trattenerlo. È vero, se dite a quel monte la togliti, e se non dubitate nel vostro cuore, ma credete che quel che pronunciate si adempirà, vi sarà fatto. Se questo non è assoluto a cui possiamo appoggiarci, certamente lo è vero, è un assoluto. La nazione è un assoluto, nella vostra vita c'è un assoluto. Quando si desidera raggiungere qualcosa c'è bisogno di un assoluto. Stimiamo l'avvocato. Abbiamo stima di tutti questi altri uomini, questo bravo cappellano della California, del suo messaggio meraviglioso, anche il nostro fratello che voleva mettere a disposizione del denaro per aiutare questa povera madre e i suoi figli affinché fossero liberati. Tutto ciò è bene, sappiamo apprezzare questo, sono per questo. Però c'è qualcosa che va al di là di questo, amici, che continua a operare quando stasera avremo terminato questa riunione. Dobbiamo ancorare questa riunione di preghiera davanti a Dio in assoluto, dove lo stesso Dio Geova ha mandato a liberazione. Egli è oggi ancora lo stesso Dio come lo era allora. Alleluia, lo credete? Amen. Perciò adesso vogliamo alzarci e unirci in preghiera finché abbiamo l'assoluto. Alzate le vostre mani verso Dio e pregate finché non siate arrivati, finché l'assoluto sia avvenuto nel vostro cuore. Signore Dio nostro, manda giù il tuo Santo Spirito e libera questi ragazzi da lì. Oh Signore, si trovano nella valle dell'ombra della morte, qualcosa sta per accadere. Signore, preghiamo che queste riunioni di preghiera scatenino qualcosa. Credo in te, Signore. Mi aspetto e credo che tu liberi questi due giovani. Accordalo, Dio Onnipotente. Lo chiediamo come la tua Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. Amen.